Puis nous, on était bloqués, beaucoup de gens étaient bloqués. On pensait qu'on allait suffoquer à cause de la fumée, on savait pas trop où sortir. Il y a eu un énorme attroupement et moi, par exemple, j'étais tout seul, je me suis dit que j'allais pas m'en sortir. Mais j'ai réussi à casser une fenêtre et sortir par la fenêtre. C'est vrai que j'avais plus la moitié de mes habits.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Grand Montana, in Vallese, nella notte di San Silvestro, è divampato un incendio nel seminterrato del bar Constellation. Un incendio che ha ucciso 40 persone, quasi tutte giovanissime, e ci sono voluti giorni per identificarle tutte, anche perché ricoverati sono anche 116 giovani, alcuni con ustioni talmente gravi da rendere laborioso il riconoscimento della loro identità. Ora tutte le vittime sono state identificate, comincia il lutto e l'accertamento di quello che è successo. Ripercorriamo i momenti chiave di questi giorni funesti di inizio gennaio con Aaron Guidotti, corrispondente RSI dalla Romandia. Ciao Aaron.
Ciao, buongiorno.
Aaron, tu hai seguito questa tragedia proprio dal suo inizio. Ritorniamo a quella mattina del primo gennaio. Come hai saputo della tragedia? Hai capito subito la gravità?
Ma io ho questa brutta abitudine di svegliarmi molto presto, quindi ho ascoltato il notiziario delle 7, ho sentito che c'era stato questo incendio, già si parlava di vittime, di feriti e di morti a Cramontana e quindi sono partito subito. Calcola che io ero a Losanna e da Losanna a Cramontana c'è circa un'ora e mezza di macchina. Sì, ho capito subito che fosse grave la cosa perché salendo ho incontrato diverse ambulanze che poi scopriremo essere dei feriti che venivano trasferiti nei vari ospedali per occuparsi di ustioni gravi, che può essere l'ospedale di Losanna o quello di Ginevra. E più mi avvicinavo a Cramontana, più queste ambulanze aumentavano.
Quando sei arrivato a Cramontana, poi quali sono le prime cose che hai notato?
In realtà quando sono arrivato il mattino, sono state le 9:30 più o meno, io ho posteggiato vicino a dove partono degli impianti sciistici e lì in realtà sembrava tutto normale perché c'era gente che andava a sciare, quando un centinaio di metri più giù in realtà erano morte delle persone bruciate. Io mi sono avvicinato al Constellation fino a dove si poteva, perché chiaramente poi arrivando c'era la polizia che aveva delimitato la zona. Non lo so, forse era ancora troppo presto, ma c'era in giro davvero poca gente, alcuni già parlavano dell'incendio, altri invece lo scoprivano forse in quel momento quando hanno visto i nastri della polizia.
Ce sont près de 160 destins qui ont basculé dans l'horreur durant cette nuit de la Saint-Sylvestre. Le bilan est lourd, au moins 40 morts et 119 blessés graves.
Hai incrociato familiari e amici alla ricerca di qualcuno che aveva passato la serata al Constellation?
Sì, questo un po' più tardi in realtà nella giornata e li riconoscevi subito perché erano persone chiaramente in angoscia, molti con gli occhiali scuri, molti che piangevano, si abbracciavano. Addirittura io mi ricordo di questa donna che era al telefono e a un certo punto ha proprio detto «Il est vivant, è vivo». Immagino parlasse con qualcuno della sua famiglia che avevano appena scoperto che il loro caro fosse vivo. Il tutto in realtà con anche altre persone che invece vivevano le proprie vacanze come se nulla fosse.
C'est aux alentours d'1h30 che la fumée a été aperçue aux alentours d'un bar au centre de la station de Cran et à ce moment-là, quasiment quelques secondes plus tard, la centrale d'engagement de la police.
Il primo gennaio, poi in mattinata, c'è anche stata la prima conferenza stampa e a me ha colpito la procuratrice del canton Vallese, Pillou, quando ha spiegato ai giornalisti perché non poteva rispondere alle loro domande.
On est vraiment tout au début de l'enquête, il faut être conscient du temps que tout cela prendra.
Sì, i giornalisti avevano già iniziato a fare delle domande su delle possibili responsabilità. Lei ha detto non è il momento, e poi ha aggiunto forse la cosa che più ha colpito tutti, e lì veramente abbiamo capito quanto fosse grave la situazione, ha proprio detto adesso la priorità dell'inchiesta è da mettere sulla medicina legale per riconoscere i corpi.
Il y a de gros moyens qui ont été engagés d'un point de vue de la médecine légale en premier lieu pour identifier les victimes.
È chiaro, tutti si chiedono e si chiedevano già subito come è potuto succedere una tragedia del genere. Questo appunto non era stato detto ufficialmente, ma intanto sui social giravano immagini della serata. Tu come ti sei mosso tra questa ufficialità cauta e i social per capire cosa è successo?
Ma è chiaro che vanno gestite le due cose. Ci sono le comunicazioni ufficiali da parte delle autorità, ma poi è chiaro che la gente parla sia lì a Cramontana sia sui social, quindi ad un certo punto serve avere un confronto tra ciò che sentiamo e vediamo su altri canali e la versione delle autorità. Il primo giorno, perché poi c'è stata anche una conferenza stampa nel pomeriggio, in generale anche i giornalisti sono stati molto rispettosi nel voler capire anche che ci sono dei tempi diversi e quindi non ci sono state domande ancora particolarmente critiche. La vera inchiesta, se così possiamo chiamarla, è iniziata nei giorni successivi.
Già il primo giorno giravano delle testimonianze di sopravvissuti. Quali sono state quelle che ti hanno colpito maggiormente?
Ce ne sono state diverse, penso forse a quella di una ragazza che era lì per festeggiare Capodanno e che ha raccontato di aver pensato assolutamente di morire, perché ad un certo punto addirittura si è ritrovata con dei corpi bruciati sopra di lei, probabilmente morti, e poi ha detto nel caos totale qualcuno ha allungato un braccio, una mano per aiutarla ad uscire e si è salvata.
En fait, je regardais autour de moi et juste, en fait, je faisais que de crier que j'avais pas envie de mourir. J'ai aucune idée de qui c'est, juste qui m'a pris et qui m'a sorti de là très rapidement. S'il entend ça juste, bah, moi, je le remercie de tout mon cœur parce que s'il aurait pas été là, bah, moi non plus, je serais plus là.
L'incendie qui s'est produit la nuit dernière dans un bar de Cramontana constitue l'une des pires tragédies que notre pays ait connue.
Il giorno dopo, il 2 gennaio, è arrivato a Cramontana Guy Parmelin, presidente della Confederazione. Cosa ha detto Parmelin?
Beh, Parmelin intanto ha parlato di una delle peggiori catastrofi che la Svizzera abbia mai conosciuto. È stato molto forte. Tra l'altro Parmelin è entrato nel bar Le Constellation, quindi ha visto in che stato si trovava questo bar dopo l'incendio, e ricordiamo che in quel momento continuava il lavoro dei medico legali per riconoscere le vittime, quindi c'erano dei rilievi che venivano fatti sul posto, anche perché contano i medico legali che hanno lavorato lì che a volte purtroppo era difficile distinguere dei resti di un corpo da dei resti di mobilio. La visita di Parmelin è stato sicuramente il momento in cui forse l'intera Confederazione ha capito che non si trattava della tragedia di Cramontana, ma della Svizzera intera.
C'est une catastrophe, c'est une une tragédie vraiment très grave. Le 31 décembre, c'est un moment de fête, de convivialité, d'amitié.
Tra i protagonisti di quel giorno c'era anche il presidente del Consiglio di Stato del Canton Vallese.
Sì, Matthias Reinhard già nelle prime conferenze stampa era assolutamente sotto shock.
C'est absolument terrible et le gouvernement valaisan pense évidemment aux victimes. Nous avons rencontré une partie des familles tout à l'heure, et c'est vrai que c'était un moment extrêmement dur parce que nous n'avons pas encore de réponse à leurs questions.
Parlava, tratteneva le lacrime, e più passavano i giorni più l'ho visto particolarmente in difficoltà anche nel gestire la situazione a livello delle emozioni e a livello psicologico. Per noi come giornalisti è chiaro che è difficile gestire anche queste situazioni, perché vorresti avere delle risposte da parte delle autorità, allo stesso tempo siamo umani e riusciamo ad avere anche una certa empatia con quello che stanno vivendo.
È chiaro, per te come giornalista si trattava anche di entrare in contatto con chi fosse stato davvero in quel locale. Hai contattato il capo dei pompieri. Cosa ti ha raccontato?
Sì, David Vocà è il comandante dei pompieri di Cramontana. In realtà lui ha accettato l'intervista neanche tanto per raccontare cosa ha visto quella sera, ma perché in quel momento giravano delle critiche nei confronti dei pompieri che dicevano che erano arrivati troppo tardi. Invece lui è un uomo anche molto emotivo, lui parla dei suoi ragazzi e delle sue ragazze, i pompieri, come dei suoi figli, quindi ci teneva molto a difendere l'operato del suo personale.
Sì, in tempo normale potete aspettare 20-25 minuti prima che il primo camion arriva, e noi qua siamo arrivati molto veloce perché siamo stati in caserma.
Diciamo che quando ha descritto quello che ha trovato si vedeva che era ancora molto, molto toccato dalla cosa, anche perché ha parlato di scene di guerra.
Dunque sono stato dalle 10 fino alle 1:30, ho detto ok, tutto a posto, adesso possiamo andare a casa, e a 1:35 è arrivato questa allarme. Quando ho sentito questo ho chiamato direttamente la polizia cantonale, che loro fanno l'allarme, ho detto metti direttamente due elicotteri, così possiamo anticipare un po' la situazione.
A questo punto si era delineata un po' una dinamica di quella serata. Alla fine, nella ricostruzione, quali sono le cose da ritenere? Cosa è successo, da quel che si sa adesso?
Dunque, il fuoco sarebbe partito da queste candele che fanno come delle scintille messe sopra le bottiglie di champagne. Queste bottiglie di champagne venivano tenute molto in alto e hanno fatto prendere fuoco a dei pannelli fonoassorbenti che si trovavano sul soffitto. Da lì è partito il fuoco molto velocemente, e poi c'è stato appunto questo effetto chiamato flashover, che
salto di fuoco anche, hanno detto.
Sì, sì, questo sì. Salto di fuoco che ha inghiottito proprio tutto il locale.
Quindi si arriva ben presto alla questione delle responsabilità dell'accaduto, proprietari del locale, controlli. A che punto siamo adesso?
Dunque, inizialmente i proprietari erano stati sentiti soltanto come persone informate sui fatti, poi pochi giorni dopo in realtà sono stati indagati ufficialmente. L'accusa è di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni colpose.
Dopo ci sono state anche delle critiche per quel che riguarda il comune di Cron e i controlli di sicurezza dei locali.
Ovviamente si parlava già di una responsabilità da parte del comune i primi giorni dopo il dramma, anche perché appunto parlando un po' con la gente a Cramontana molti hanno avuto dei dubbi. Diciamo che il sindaco ha adottato inizialmente un approccio molto cauto, ha evitato molto le domande dei giornalisti e dei media, ma 5 giorni dopo l'incendio del Constellation ha organizzato una conferenza stampa dove ha parlato e ha fatto un mea culpa, dicendo che effettivamente ci sono state delle mancanze da parte del comune.
Les contrôles périodiques n'ont pas été effectués entre 2020 et 2025. Nous le regrettons amèrement.
Si è scoperto che dal 2020 al 2025 non ci sono stati controlli alle Constellation e che i controlli che ci sono stati precedentemente, ce ne sono stati in particolare tre, non hanno rilevato aspetti problematici. Ma chiaramente tutti durante la conferenza stampa abbiamo pensato a questi pannelli fonoassorbenti che ricoprivano il soffitto e che sono altamente infiammabili.
Il comune ha ammesso queste mancanze nei controlli, però al momento non è indagato, mentre stiamo registrando questo podcast.
No, in questo momento non è indagato e tra l'altro ha una posizione un po' ambigua, perché da una parte ammette delle colpe, dall'altra si è costituito parte civile nell'inchiesta. Quindi se si è costituito parte civile significa che si considera una vittima.
Adesso, Aaron, le vittime erano prevalentemente svizzere, italiane e francesi e poi alcune altre nazionalità. C'è stata una presa a carico dei feriti in centri per grandi ustionati non solo in Svizzera ma anche in Italia, in Francia, in Germania, e la vicenda è stata seguita dai media direi di tutto il mondo. Qual è stato l'impatto di tutta questa presenza mediatica?
Beh, chiaramente la pressione mediatica è forte, sono arrivati giornalisti, in particolare da Francia e Italia, c'è da dire, con anche degli stili spesso diversi dal nostro. Non so, io mi faccio molte domande anche su alcune interviste che ho visto a sopravvissuti che erano ancora chiaramente sotto shock, poi venivano prese delle dichiarazioni fatte appunto da persone sotto shock come se fossero l'assoluta verità, quando poi magari andando là con le indagini o comunque nei giorni successivi si è scoperto che erano false.
È arrivata domenica, c'è stata la messa nella chiesa di Crans-Montana. Che momento è stato?
È stato forse il momento dove tutta la comunità di Crans-Montana, ma anche è arrivata molta gente anche da fuori, si è stretta proprio in ricordo delle vittime. La messa era presieduta dal vescovo di Sion, ma poi c'erano anche altri rappresentanti della Chiesa Cattolica e anche di altre confessioni. La piccola chiesa era gremita e avevano organizzato in una piazzetta subito sotto uno schermo gigante, e mi ha colpito il grande silenzio che c'è stato in realtà. Non parlava praticamente nessuno, non c'era quel chiacchiericcio sulle speculazioni, c'era proprio grandissimo rispetto e tanta voglia di essere lì per le vittime. Tra l'altro c'era tantissimo personale di soccorso, intanto perché molti di questi soccorritori magari erano stati lì la notte di Capodanno, ma anche proprio per aiutare nel caso qualcuno si sentisse male, ed è successo.
Per tutte le persone che hanno perso un figlio, un fratello, una sorella, un'amica, il loro cammino non sarà più lo stesso.
Dopo la messa c'è stata una processione silenziosa verso il Constellation, quindi il luogo della tragedia, e lì secondo me c'è stato proprio il momento più forte. È stato installato una sorta di altare commemorativo dove la gente ha potuto portare dei fiori o accendere una candela. Io ero lì e ad un certo punto è partito un applauso spontaneo da parte della folla, un applauso molto forte. Non riuscivo a capire a chi fosse rivolto questo applauso, poi lentamente ho visto che si stavano avvicinando gli uomini e le donne dei pompieri e di altri soccorsi, anche loro per rendere omaggio alle vittime. È stato un momento molto forte, tutti abbracciati e in lacrime, e la gente attorno che ha voluto proprio dimostrare gratitudine e affetto verso questi uomini e queste donne.
Sono tante le vite finite in quella notte di San Silvestro. C'era anche una ragazza che viveva a Castel San Pietro.
Sì, questa ragazza di 15 anni che si trovava lì in vacanza e purtroppo ha perso la vita. Mi hanno colpito molto le parole del padre, che ha voluto ricordarla e che ha anche chiesto con molta dignità rispetto da parte dei media.
Il messaggio che posso esprimere è che sicuramente in questo momento noi siamo a terra, ma che sicuramente ci rialzeremo e andremo avanti. Vorremmo esprimere la nostra più grande tristezza, ma anche la nostra enorme necessità di privacy ed elaborare piano piano questo immenso dolore, immenso lutto, grandissima ferita.
Bisogna pensare che tra le vittime ci sono dei giovanissimi che lunedì dovevano ricominciare le scuole. Mi ha colpito molto la storia di questi allievi del Collège Champité di Puy nel Canton Vaud, dove è stato organizzato dalla scuola tutto un dispositivo per accogliere gli allievi che purtroppo da lunedì non hanno più i loro compagni di classe. Sono molte le classi colpite, alcune addirittura non rivedranno più di un compagno perché sono deceduti oppure perché in questo momento si trovano tra i grandi ustionati ricoverati negli ospedali. C'è anche un'altra storia che mi ha colpito, è quella dell'addetto alla sicurezza che c'era quella sera all'ingresso del Constellation, che insomma, quando si sono resi conto che stava partendo l'incendio, lui si è precipitato nel piano seminterrato per aiutare le persone ad uscire e anche lui purtroppo è morto quella sera.
Che ha seguito tutta la tragedia di Crans Montana, ha ripercorso i momenti chiave. Questo episodio è stato registrato in studio da Renato Amadò, la realizzazione di Alessia Fontana, la post-produzione di Daniele Sola. Io sono Bettina Müller, se vuoi scriverci puoi farlo all'indirizzo ilmondolafuori@rsi.ch.